Bene, Radio Blackout, siamo in collegamento con un compagno direttamente da El Cairo, al quale chiediamo di inquadrarci un po' quella che è la situazione, l'aria che tira fra le strade del paese in queste ultime settimane, appunto, di grave crisi economica, di questa accelerazione nella crisi del paese. Che cosa si sta muovendo nelle strade del Cairo e dell'Egitto in generale?
Allora, buongiorno a tutte e tutti. Per quanto riguarda la crisi economica che sta concernendo il paese, devo dire si respira aria di crisi nera. La popolazione è afflitta appunto dal rialzo dei prezzi che in questi ultimi giorni hanno raggiunto veramente vertici inaspettati, anche perché la svalutazione del dollaro e della Guinea rispetto al dollaro è molto forte. Stiamo parlando del tra il 48% e il 60%, quindi da 9 guinee per un dollaro siamo arrivati in pochissimi giorni a 15-16 guinee, e quindi questo qui ha portato giustamente a un aumento immediato dei prezzi, e soprattutto per quanto bisogna dire che comunque l'Egitto, oltre al fatto che era necessaria, almeno dicono gli economisti, una svalutazione della Guinea per pareggiare il divario che c'era con il mercato nero, con il cambio del mercato nero, è vero anche che è stato determinato da delle precise indicazioni del Fondo Monetario Internazionale, che certo dovrebbe prestare in questi giorni 12 miliardi di dollari all'Egitto. Questo ha determinato da una parte la svalutazione della Guinea, come dicevo, e dall'altra anche il taglio di alcuni sussidi ad alcuni prodotti, come per esempio la benzina, il che nella vita reale significa un aumento di tutti i servizi di almeno il 40 e il 60%, quindi i trasporti prima di tutto, che sono aumentati più o meno di una guinea a biglietto, dei taxi, dei biglietti della metro e così via dicendo, e tanto tanto altro si aspetterà nei prossimi giorni. Questo si aggiunge alla mancanza di zucchero, alla mancanza di grano, alla mancanza di riso, che appunto sono fenomeni, alla mancanza di latte per bambini, di medicine nelle farmacie di importazione, che sono fenomeni con cui appunto la popolazione egiziana vive ormai da diversi mesi. Per quanto riguarda i movimenti, diciamo, di protesta a queste politiche, diciamo, del governo, in effetti al di là della resistenza cittadina, nel senso di gruppi che cercano di, in piccole manifestazioni, di tutelare i propri interessi, abbiamo notizie continue di piccoli cortei o manifestazioni, presidi di abitanti che sono arrabbiati per il fatto che non trovano le bombole del gas o che sono costretti a file enormi per avere un po' di zucchero a prezzi, con i prezzi calmierati appunto dallo Stato, quindi stiamo parlando di sempre in aumento, o delle file ai forni, che comunque il governo per il momento non ha detto voler toccare i prezzi del pane, anche se anche in questo settore avremo sicuramente degli aumenti. Al di là di questi, oppure non lo so, leggevo giorni fa dello sciopero di alcune macellerie che hanno boicottato appunto la vendita di un prodotto che è diventato un prodotto di lusso ormai in Egitto, la carne, sia l'importazione che quella prodotta in loco appunto. Al di là di questo non ci sono dei movimenti organizzati, e questo, come diceva la compagna attivista Mahia Nour, è dovuto soprattutto al fatto che in tre anni di governo del generale Al-Sisi e di uno di governo, diciamo, di transizione in seguito al cosiddetto colpo di Stato, ecco, questi ultimi tre anni c'è stata una repressione così tanto brutale da non permettere la creazione di movimenti né a livello popolare, quindi di, non so, comitati di quartiere o movimenti a difesa dei consumatori o non so, o in generale dei sia a livello sindacale. I sindacati sono stati, i pochi sindacati indipendenti che si erano formati durante la rivoluzione sono stati brutalmente repressi, gli attivisti sono attivisti e attiviste sono in carcere a scontare anni di pena lunghissime, la repressione è brutale e c'è da dire che è una repressione che è al di là delle comuni tattiche, diciamo, dello Stato, per cui carcere, per cui torture, per cui isolamento, per cui sparizioni forzate e così via dicendo, si affianca anche all'utilizzo di mezzi sempre più sofisticati ed elettronici. Per esempio il centro del Cairo, che nel 2011 era diventato il centro appunto della rivoluzione, simbolo un po' delle rivoluzioni del 2011 con Piazza Tahrir e il resto, è completamente, oltre a essere militarizzato nel senso della presenza proprio fisica di polizia in borghese e in divisa nelle strade, adesso è anche sta via via diventando video sorvegliato, cioè quasi tutti i locali del centro del Cairo sono obbligati a mettere delle telecamere interne ed esterne che vengono periodicamente controllate dalle forze dell'ordine per vedere appunto se ci sono assemblamenti, discorsi e così via dicendo. Quindi la crisi, è vero che c'è una forte crisi, è vero che c'è un grandissimo malcontento, ma è vero che in questi 3 anni la repressione è stata veramente brutale. Adesso utilizza dei metodi repressivi da servizi segreti, appunto, cioè militanti o attivisti o studenti o medici o avvocati e così via dicendo sono arrestati direttamente in casa, quindi con un fenomeno che di cui si parla molto poco, ma che ha raggiunto veramente livelli inquietanti, che è quello delle sparizioni forzate. Le sparizioni sono ormai tantissimi, poi si ritrovano dopo mesi, dopo settimane, ecco. L'aria che si respira è questa, di malcontento, ma allo stesso tempo di forte paura, forte tensione, perché appunto la repressione è brutale.
Può essere utile, per inquadrare il fenomeno repressivo, citare un paio di dati. Un recente studio ha infatti affermato che sarebbero circa 60.000 i prigionieri politici all'interno delle carceri egiziane, a fronte di una popolazione carceraria che più o meno conta le 100.000 unità, per cui insomma il 60% della popolazione carceraria sono prigionieri politici, una fetta molto consistente. Per inquadrare il fenomeno repressivo anche all'interno delle lotte dei lavoratori, come dicevi tu, può essere utile raccontare appunto lo sciopero dei trasportatori pubblici del Cairo, che era stato annunciato per fine settembre, appunto solo annunciato perché qualche giorno prima della giornata in cui insomma ci doveva essere questo sciopero sono stati arrestati 6 militanti del sindacato e il giorno stesso è stato di fatto impedito lo sciopero con militari che si sono messi a presidio dei depositi dei mezzi pubblici. Per cui insomma volevamo chiederti quale è la funzione, qual è la presenza e la funzione dell'esercito nelle strade del Cairo.
Guarda, per quanto riguarda la presenza dell'esercito in questi giorni, resta così come faceva durante il periodo di Hosni Mubarak, cioè è stato solo il periodo di transizione in cui che è stato guidato dal Consiglio Superiore delle Forze Armate, è molto marginale, nel senso che resta nelle retroguardie, quelli che fanno la repressione, quelli che attuano la repressione è il Ministero degli Interni, quindi è la polizia, loro sono fortemente, che si comportano come in effetti un organismo quasi totalmente autonomo dalla gestione dello Stato. Nel senso che io penso, cioè quello che emerge è che effettivamente la presidenza non abbia un controllo del Ministero degli Interni, cioè sono due organi che camminano insieme quando si tratta di fare repressione, ma che utilizzano politiche totalmente separate. Quello che dicevi tu è quello che appunto avevo cercato di dire io. In effetti c'è stato un cambiamento di strategia in questo ultimo anno, nel senso che la repressione ormai è mirata. Si va direttamente a trovare delle persone che vengono individuate come pericolose e così via dicendo, prima che avvengano le manifestazioni così via, le manifestazioni o concentramenti e così via dicendo. Il fatto è, per esempio, in questi è già successo precedentemente, quando per esempio a proposito del 25 aprile e il 25 gennaio dello scorso di quest'anno, nella stessa maniera il 25 aprile, quando appunto ci furono le manifestazioni di contestazione alla gestione di due isole del Mar Rosso all'Arabia Saudita. In effetti la chiamata a scendere fu per così dire intercettata dalle forze dalla polizia, che arrestarono prima delle manifestazioni, impedendo in effetti che si raggiungesse un movimento molto, molto più grande e più consistente. Quello che è toccato, la sorte che è toccata ai sei sindacalisti è più o meno la stessa cosa. Ogni volta che si programma una manifestazione, ecco, la repressione arriva prima, anticipa questo. Ora c'è un appello a scendere l'11 novembre, ma anche io personalmente sono abbastanza scettico, perché appunto è un appello che è avvenuto su internet, come ce ne sono stati tanti in questi anni. È vero che il malcontento è alto, ma è vero, come continuo a ripetere, che si ha paura, perché in effetti la presenza della forza dell'ordine, cioè la repressione è capillare, è brutale, quindi non si sa effettivamente se c'è la possibilità, oltre al fatto che non si sa chi ha chiamato questa manifestazione. Qualcuno dice che siano le solite forze islamiste, che penserebbero quindi di mobilitizzare un po' la popolazione, visto il periodo di crisi. In effetti può essere anche questo. Quello che si respira però nell'aria è sì un malcontento, però che per il momento non dovrebbe, almeno quello che penso io, non dovrebbe trovare sfogo. Poi aspettiamo l'11 e vediamo che succede, ecco.
Certo, sono arrivate notizie anche qua, appunto di video che hanno fatto abbastanza il giro del web. Si parla di questo guidatore di tuk-tuk, che sono questi taxi, che in una trasmissione, se non sbaglio in diretta televisiva, avrebbe lanciato un'invettiva che è contro il governo, insomma rappresentando un po' questo malcontento di cui ci parlavi. Questo video, almeno ovviamente qua da queste parti, nei commenti, nell'analisi, ha fatto subito pensare, ecco, sembrano quelle proteste, quelle forme di agitazione popolare che hanno preceduto appunto le rivoluzioni del 2011. Rispetto invece alla situazione più generale, spesso si evocano anche le rivolte del pane del 77, però come giustamente ci dicevi tu, la situazione è diversa, e come già sentivamo nella scorsa diretta con Gennaro Gervasio, appunto in questo caso i militari non si faranno trovare impreparati, anzi stanno giocando tutte le proprie carte per anticipare qualunque tipo di movimento.
Esatto, il 25 gennaio del 2011 è arrivato, come sebbene conseguenza sicuramente di quello che c'era stato prima, è arrivato come un movimento totalmente inatteso, come un'evoluzione inattesa, ed è stata anche la forza per alcuni anche la debolezza di quel movimento rivoluzionario, anche perché comunque gli appelli che venivano fatti in ogni caso si riuscivano anche a applicare, nel senso che la gente scendeva, eravamo nel centro di un movimento rivoluzionario. Per quanto riguarda gli appelli, le forme anche di chiamata in questo periodo sembrano un po' la ripetizione di quello che è successo precedentemente, e non si sa se la storia si possa ripetere ancora nelle stesse forme, anche perché l'apparato di repressione qui è molto, cioè si è molto organizzato. In questi anni la spesa più ingente del regime è andato certamente in armamenti, in logistica, con la collaborazione tra l'altro delle democrazie occidentali e così via, e degli Stati Uniti e così via dicendo. Questo non significa che la rabbia popolare non possa scoppiare, ma è vero che se quello che dicono anche gli egiziani in questo periodo è di guardare a quello che succede accanto, cioè quello che succede in Libia, quello che succede in Siria. Questo tiene anche molto a bada, fa aumentare un po' la paura, la tensione, e quindi la paura del caos e di una degenerazione armata, anche perché, voglio dire, 4 anni di repressione con migliaia di morti e così via dicendo hanno inasprito di molto il conflitto, e la paura è che possa degenerare in qualcosa di armato e così via dicendo, anche perché il grosso degli attivisti della rivoluzione del 2011 è in carcere.
Certo.
Come al solito, quando finisco ricordo sempre di fare attenzione a chi ci ascolta, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, di ricordare in qualche modo tutti i compagni e le compagne che sono in carcere, L'ultimo è stato un ragazzo di 21 anni, Yassin, che è stato condannato a 2 anni di carcere sempre per manifestazione non autorizzata. Ecco, giustamente penso che il sostegno ai compagni e alle compagne che sono in carcere debba venire un po' anche dall'Europa, da chi è attento appunto ai fenomeni rivoluzionari, perché in effetti è un periodo veramente veramente difficile per chi sta in carcere, e che tra l'altro è da dire che il movimento che dentro le carceri è l'unico veramente che si oppone alla repressione del regime. Ci sono continuamente scioperi della fame, continuamente scioperi per denunciare le condizioni di detenzione dei detenuti. Ecco, un pensiero veramente solidale a tutti i compagni e le compagne che sono in carcere.